Anche noi vi salutiamo caramente, è sempre bello stare insieme con la famiglia di Dio e stare alla presenza della sua parola, questa parola straordinaria. Qualche giorno fa, prima di addormentarci a letto con mia moglie, io ho fatto lei una domanda. Ho detto: qual è per te, secondo te, la cosa più difficile da mettere in pratica di un credente? Potete immaginare alcune risposte che sono state date, del tipo l'ubbidienza, la sottomissione, la fedeltà. Ma in questi giorni ho riflettuto molto su una cosa molto difficile e forse, secondo me, la cosa più difficile da fare. Io credo che la cosa più difficile per un credente è fermarsi per riflettere. In una vita sempre di corsa, frenetica, tanti impegni, la cosa più difficile è fermarsi. Ma non fermarsi per sedersi, per riposarsi, ma fermarsi per fare delle considerazioni, per riflettere sulla nostra vita spirituale. Ad esempio, domandarci: ma quelle che noi stiamo facendo è secondo la volontà di Dio? È in linea con il Signore quelle che stiamo pensando, quelle che stiamo facendo? Il Signore approverebbe pienamente quello che noi stiamo facendo? E ho in qualche modo fatto un po' una comparazione con l'attivismo. Perché c'è attivismo? Cosa intendo per attivismo? Io per attivismo intendo tutto quel modo di fare che non è completamente corrispondente alla parola del Signore. Perché facciamo tanto attivismo? Perché alcuni fanno tanto rumore, tanto attivismo? Qual è lo scopo? L'attivismo ci aiuta a non pensare, a non riflettere. E questa è la strategia anche delle sette, delle religioni, che bisogna darsi tanto da fare, in modo tale che la mente non si deve fermare e dire: ma fammi capire un po', ma io quello che sto facendo, il Signore lo approva, lo dice la parola di Dio? E questa per me è stata una cosa, devo dire, molto difficile. Naturalmente ho fatto la domanda a me stesso, e dico: ma è veramente difficile fermarsi e considerare, ma quello che io sto facendo, quello che io sto pensando, il modo in cui mi sto ponendo con la parola, è secondo il Signore o non è così? Cioè, quando io faccio dell'attività che credo che sia una cosa buona e davanti alla parola di Dio qualcuno mi fa notare che non è proprio corretto, che atteggiamento io ho? Mi fermo? Mi ravvedo? Torno indietro? Perché fermarsi è pericoloso proprio per questo. Perché non ci fermiamo a riflettere? Perché quando ci fermiamo c'è il pericolo che il Signore possa dirci: guarda che quello che tu stai facendo non è proprio in linea con me. Tu stai facendo tante cose, ma non è proprio biblico quello che, o non è completamente biblico quello che sto facendo. Perché se mi fermo e mi rendo conto che quello che sto facendo non è proprio biblico, allora che cosa succede? Che mi devo ravvedere, forse devo chiedere perdono e forse devo tornare indietro a tutto quello che io sto pensando di fare. Allora è che qui si innesca anche un'altra verità, una verità che leggevo oggi nel preparare degli audio, che troviamo ad esempio in Isaia capitolo 66, dove il profeta Isaia, verso la fine del versetto 2, dice: ecco su chi, dice il Signore, ecco su chi io poserò il mio sguardo. Non su quelle che fa tanto, 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 tanto e tanto rumore, ma su colui che è umile, che ha il cuore contrito e trema alla mia parola. Come si fa a vedere un uomo di Dio? Un uomo di Dio non è uno che fa tanto, è un uomo di Dio, può essere un credente semplice, che ha ricevuto magari un ministero semplice, ma che davanti alla parola si butta con la faccia a terra e là dove ha sbagliato si ferma, chiede perdono, si ravvede. Ecco la bellezza. Allora lasciate che vi dica ancora qualcosa e venite in un passo che voi conoscete molto bene, conosciamo molto bene, almeno per chi legge la parola di Dio, in Geremia capitolo 6, versetto 16. Io vorrei proprio, fratelli, anche se diciamo toglierò un po' di tempo a quelle che vorrò dire dopo, ma se potessimo capire quelle che stiamo per leggere, perché vedete anche in Isaia capitolo 8 versetto 20 è scritto: alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così non ci sarà mai l'aurora. E in Geremia capitolo 6 versetto 16 notate cosa dice il profeta Geremia a questo popolo che stava per andare in cattività, stava predicando proprio questo, e dice, versetto 16: così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Poi notate, voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Cioè veramente ci vuole una faccia tosta. Ecco, queste persone che fanno tanto, perché lo fanno? No, noi non faremo quello che dice il Signore. Noi continueremo a fare quello che diciamo noi. Allora vedete, fermatevi sulle vie, guardate. Guardate alla parola. Che dice la parola? Con chi stai lavorando? Per chi stai lavorando? Per che cosa stai facendo questo? La parola di Dio ti può dire: è buono? È giusto? E poi dice, mi piace, dice: domandate dove siano i sentieri antichi. Non domandate a quelli che stanno lavorando tanto. Domandate dove si trova la parola di Dio. I sentieri antichi è molto interessante, perché? Perché non sta parlando di sentieri vecchi. Le cose vecchie si buttano via. Se noi abbiamo un mobile che è vecchio, noi lo buttiamo via. Ma se abbiamo un mobile che è antico, più ha valore. E i sentieri antichi quali sono? Sono quelli della parola di Dio, è vero? Oggi noi modifichiamo tutto, è vero? Come quei 25 uomini di Ezechiele, capitolo 8, da versetto 15, che erano tra il portico e l'altare e che avevano le spalle girate all'altare di Dio. Stavano lavorando, ma avevano le spalle girate al Signore. E quando davanti alla parola non ci fermiamo, ma tiriamo dritto e facciamo tante attività, noi lo stiamo facendo con le spalle girate alla parola di Dio. E allora questa diventa carne, non spirito. Io voglio proprio invitarvi, fratelli, pensate da domani. Fermatevi, fermiamoci. Ma io, quello che sto facendo, quello che sto pensando, passa al vaglio della parola del Signore? Se passa al vaglio della parola del Signore, allora sono un uomo, una donna spirituale. Ma se non passa al vaglio della parola del Signore, ma lascio correre, mi getto alle spalle la verità, allora devo avere la certezza che tutto quello che sto facendo lo sto facendo per me. E mi ha fatto riflettere questo. È molto difficile, vero? Bisogna fare, 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 e fare, 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 non ci fa riflettere, non ci fa fermare. Ma quando ci fermiamo, allora cominciamo a considerare le cose e diventiamo umili. Il nostro spirito diventa contrito davanti al Signore e quando leggiamo la parola tremiamo al pensiero di non mettere in pratica la parola di Dio. Vi ricordate di Esdra 7:10? Era un uomo tuffato nella legge del Signore, ma prima di darla agli altri, lui la praticava nella sua vita. Che bello, fratelli. Queste tre regole d'oro dello studio della parola di Dio, della vita della parola di Dio. E adesso, allora, vogliamo ritornare al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, da dove siamo partiti, e leggeremo soltanto la parte finale, cioè i versetti 28 a 30. Va bene? Abbiamo letto in Geremia: voi troverete riposo agli anime vostre. Io mi sono trovato a parlare con alcuni e ho fatto notare, dice, ma fratello, questo non è biblico. Girate le spalle, se n'è andato. Vabbè. Ma scusate, stiamo servendo il Signore o stiamo servendo noi stessi? E la cosa più difficile è avere una santa gelosia per la parola del Signore. Avere una santa gelosia per la parola del Signore. Come nei miei appunti, non so se ci arriverò, non importa, questo sarà l'ultimo messaggio. Vedete, è lì che si vede l'uomo di Dio, quando proprio per la fedeltà alla parola, per la santa gelosia per la parola, la santa gelosia per il Dio della parola, allora ecco che poi per questa ragione si rimane soli. E rimanendo soli, che cosa succede? C'è chi fa una pubblicità silenziosa, il passaparola. Ma questo è un po' esagerato, è un po' troppo diretto, questa persona bisogna stare attenta. Non dicono, non è, però ecco, gettano un po' di fumo negli occhi in modo tale che si possa fare questa pubblicità silenziosa e negativa da mettere in discussione questa persona. Ma l'hanno fatto anche con Geremia. Nel capitolo 18, versetto 18 di Geremia, che cosa leggiamo? Non diamo retta a Geremia, colpiamolo con la lingua. Ma mica le cose non andranno avanti perché manca Geremia. Ma che ci interessa di questo? Non abbiamo bisogno di lui. E c'è questa pubblicità silenziosa che ha a che fare con il passaparola. Quando tutto questo succede e noi rimaniamo soli, ci basta ancora la parola? L'Iddio eterno ci è sufficiente o abbiamo bisogno di qualcos'altro? Ecco l'uomo di Dio. Come Paolo diceva ai Galati, capitolo 4, ha detto, ma come voi sareste stati disposti a darmi anche i vostri occhi? Io posso testimoniare di questo. Adesso che vi ho predicato la verità, vi sto citando capitolo 4, 19 e 20, adesso che vi sto predicando la verità, sono diventato un vostro nemico. Prima era bravissimo. Poi, man mano che predicava, diventavo un nemico di questi credenti. Fratelli e sorelle, Dio guarda al cuore, non guarda a quanto ne facciamo. E se noi siamo fedeli, saremo anche zelanti, lavoreremo per il Signore, ma lavoreremo nello spazio, nel modo che il Signore ci ha indicato. E allora guardate, versetti 28 a 30, li leggiamo questi versi del capitolo 11 di Matteo, dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Allora abbiamo qui, praticamente, tre azioni che dobbiamo compiere, tre verbi. Abbiamo letto venite, prendete, imparate. Avete notato? Venite, abbiamo già visto, ha a che fare con la salvezza. Venite a me, è a Gesù che dobbiamo andare per avere la vita eterna. Poi abbiamo visto prendete il mio giogo, ha a che fare con il servizio. E non è possibile pensare di aver realizzato la vita eterna e non servire il Signore. Però Gesù cosa dice? Aspettate prima di servire. Imparate da me. Ecco che questo dobbiamo, su cosa ci dobbiamo soffermare questa sera. Gesù dice imparate da me. Non dobbiamo imparare da Gino Parisi. Non dobbiamo imparare dagli uomini. Non dobbiamo guardare gli uomini. Grazie al Signore se ci sono degli uomini che lavorano, servono con fedeltà. Grazie al Signore se ci sono degli uomini come l'Apostolo Paolo che a un certo punto ha potuto dire siate imitatori come io lo sono di Cristo. Grazie al Signore per questo. Ma noi dobbiamo guardare al Signore Gesù. E Gesù cosa ha detto nel capitolo 6 del Vangelo di Luca? Perché vi chiamate Signore, Signore, mi chiamate Maestro e poi non fate quello che vi dico? È vero? Imparate da chi? Da me. E tutto questo fa parte dell'umiltà e della mansuetudine. Allora che cosa impariamo dal Signor Gesù riguardo al servizio, fratelli? Che cosa impariamo? È molto interessante perché riguardo al servizio noi notiamo che nella vita di Gesù ci sono delle fasi molto interessanti, prima ancora che Gesù esercita un servizio, notate fratelli, a livello pubblico. Allora, nel momento in cui una persona si converte, ci siamo convertiti, siamo chiamati a servire il Signore, siamo già diventati servi della giustizia di Dio, servi di Dio. Vi sto citando Romani capitolo 6, versetto 17 e 18, versetto 22. Sì. Però che cosa facciamo? Allora un conto è un servizio di natura generica, quale potrebbe essere andare con la chiesa a evangelizzare, dare degli opuscoli, pulire un locale, fare servizi che tutti possono fare, che non richiedono un carisma, un dono, una capacità particolare o una competenza particolare per poterlo fare. Non c'è il dono di pulire la adunanza, non c'è il dono di dare un opuscolo, c'è il dono dell'evangelista. Ma non è il dono di dare un opuscolo o di andare a evangelizzare. Tutti i credenti dovrebbero evangelizzare. Ma quando noi parliamo di Gesù, imparate da me, Gesù ci vuole insegnare quando è il momento, in che modo, per chi noi dobbiamo avere un servizio pubblico. Attenzione, fratelli, dobbiamo imparare ad aspettare. Non è a caso, e lo cito di passaggio, non è a caso quello che è scritto in Proverbi 19:2, vero? Assieme nella versione della Luzzi, l'ardore stesso, senza conoscenza, cioè senza la competenza giusta, non è cosa buona. Crea dei danni se non ci sono le giuste competenze, che dà il Signore, ovviamente. Ma questo è importante. È importante questo. Vedete, Gesù ha aspettato a 30 anni prima di cominciare il suo servizio pubblico. Ma non lo poteva fare prima? Avevo bisogno di arrivare a 30 anni? Non era capace di farlo prima? Vi ricordate quando nel Vangelo di Luca, nel capitolo 2, versetti 46 e 47, si trova a 12 anni nel Tempio e parlava con i rabbini, i maestri di allora rimanevano allibiti, meravigliati delle risposte che dava il Signor Gesù, è vero? Aveva solo 12 anni. Non poteva Gesù, essendo Dio sulla terra, iniziare il suo ministero anche a 12 anni? Ma Gesù ci ha lasciato un esempio. Perché se Gesù avesse iniziato il suo ministero a 12 anni senza, lo dico tra virgolette ovviamente, senza che dietro ci fossero tutte le fasi che Dio aveva previsto per lui, e poi avesse detto imparate da me, dice, ma si può servire Dio anche a 12 anni. Anche 18 anni, 15 anni. Ma non è così, fratelli. Sto parlando di un servizio a livello pubblico. Fermiamoci. Fermiamoci, considerate. Io ho questo ministero, ma è il Signore. Non solo la Chiesa, gli anziani, che già è importante, ma il Signore lo sta provando. C'è la benedizione di Dio, c'è la presenza del Signore. Allora, che cosa vediamo nella vita di Gesù? Ci sono 7-8 fasi, non voglio parlare di tutto questo, ma soltanto alcune, quando arrivo all'orario mi fermerò. Ma è interessante, cosa ha fatto il Signore in riferimento al Signore Gesù? Prima di tutto ha preparato la sua via attraverso un uomo di Dio. Prima ancora che Gesù iniziasse il suo ministero pubblico, Gesù, Dio Padre, ha preparato la via attraverso un uomo di Dio, Giovanni Battista. Allora, venite nel Vangelo di Marco e leggiamo nel capitolo 1 i primi 4 versi. Notate, fratelli, voglio farvi notare proprio quando, perché noi diciamo, noi dobbiamo chiederci quando un uomo, una donna dovrebbe iniziare il suo ministero pubblico. E non sto parlando della donna che predica, ovviamente, che non è possibile, però quando dovrebbe iniziare un suo ministero pubblico? Dobbiamo imparare da Gesù. E la prima cosa che troviamo qui è che Dio prepara la via per suo figlio. I primi 4 versi del Vangelo di Marco, è capitolo 1. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Dio manda un uomo di Dio per cominciare a preparare la via del Signore Gesù. È bello questo, no? Che cosa voglio dire con questo? Che dietro un uomo che vuole servire il Signore nella sua forma pubblica, cioè là dove c'è a monte un carisma, un dono, delle competenze, un uomo che sa aspettare il tempo giusto. E io credo, fratelli, che una delle cose che i giovani soprattutto dovrebbero preoccuparsi più di tutto è avere una vita di adorazione, di preghiera alla presenza del Signore. Perché quando si ha una vita di adorazione si diventa umili, i connotati del cuore cambiano. Cambiano, fratelli, perché Dio comincia a parlare a livello personale, intimamente, al cuore della persona, sta cominciando a prepararlo. E la prima cosa che il Signore farà, sapete quale deve essere, fratelli? Deve spezzare il nostro orgoglio, ci deve spezzare la schiena, e da quel momento noi diventiamo umili. Allora, quando siamo diventati quella creta morbida, allora il Signore comincia a lavorare. Comincia a lavorare. Avete mai riflettuto su Mosè? 40 anni, alla scuola migliore del mondo. Capitolo 7 del libro degli Atti, versetto 22, è scritto che Mosè era potente in parole e in opere. E il Signore cosa gli dice? Vai a pascolare le pecore. Voi immaginate un uomo più importante del nostro presidente della Repubblica, 40 anni a pascolare le pecore. Ma di che cosa stiamo parlando qua? Ti devo spezzare la schiena, Mosè. Ti devo spezzare la schiena, sai perché? Perché tu devi diventare un uomo umile. Tu hai bisogno degli altri. E nel capitolo 12 del libro dei Numeri, versetto 3, troviamo scritto che Mosè divenne l'uomo più umile di tutti gli uomini della terra. Adesso puoi servire il Signore. 40 anni, fratelli, a pascolare le pecore. Ma ho un gregge che non era neanche il suo. Noi l'avremmo fatto predicatore subito. Cosa dire dell'Apostolo Paolo? E cosa dire di tutti gli altri? Imparate da me, ha detto Gesù. Allora ecco che il Signore prepara la via attraverso un uomo di Dio. Chi deve preparare la via a noi? Devono essere gli altri che devono cominciare a vedere, gli anziani, la Chiesa che comincia a vedere, che comincia a scorgere dei segnali di umiltà, di mansuetudine, di persone che hanno bisogno, che chiedono consigli, che hanno bisogno di imparare, che hanno bisogno di vedere, che non vogliono sbagliare, che non hanno premura, non hanno fretta, che si lasciano insegnare. Ecco quanto è bello tutto questo. E che cosa ha fatto il Signore? Il Signore cosa ha fatto? Ha parlato a Giovanni Battista. Prima ancora che si parlasse di Gesù, il Signore ha parlato, Dio Padre, a Giovanni Battista. E notate in Giovanni capitolo 1, versetti 3 31 a 34, Giovanni capitolo 1, versetti 31 a 34, fratelli. Queste cose le dobbiamo assolutamente notare. Non è possibile per ragazzini che si mettono a servire il Signore, questo non è possibile. Non è possibile, fratelli. Abbiamo bisogno di fermarci e di essere formati nel cuore, nel carattere, nell'adorazione, imparare a stare zitti, imparare ad ascoltare. Questi sono i valori che hanno bisogno, abbiamo bisogno tutti oggi. Abbiamo bisogno di questo. Allora si arriverà ad una maturità tale che quando si comincia a servire il Signore, allora sta servendo un uomo, sta servendo una donna, sta servendo una persona matura, sta servendo una persona che è affidabile, con tutti i suoi errori. Ecco l'importanza. Quanto è difficile questo, fratelli. Ecco perché ci dobbiamo fermare. Ma Dio sta dicendo questo? Ma è proprio questo che il Signore mi sta insegnando? Imparate da me, dice Gesù. Guardate, mansuete e umili di cuore. E nel versetto 31 e 34 leggiamo di Giovanni 1, dice: io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba, fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. Gesù non aveva ancora iniziato il suo ministero, ma un uomo di Dio lo sta preparando. Che bello, fratelli. Non io in maniera individualista, non io in maniera arbitraria. Un uomo di Dio sta parlando di questo. Un uomo di Dio sta parlando di questo. Questa è la prima fase. Poi andiamo nel capitolo 4, nel capitolo 3, scusate, del Vangelo di Matteo. E cosa fa Gesù subito dopo? Gesù subito dopo si fa battezzare. E non è ancora arrivato il suo ministero pubblico. Si fa battezzare. E guardate, fratelli, andiamo nel capitolo 3. Leggiamo i versetti 13 fino a 15. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Che bello. Che cos'è che stava facendo Gesù, fratello? Il Battista stava battezzando di un peccato di ravvedimento, dovevano confessare i peccati. E Giovanni Battista dice: ma come, io ho bisogno di te, tu vieni da me. E Gesù dice: lascia stare per ora. Che battesimo è questo, fratelli? È il battesimo della identificazione con la condizione del popolo. Ecco un uomo, una donna che prende coscienza nella sua vita del bisogno della propria chiesa locale. Del bisogno di un mondo che sta morendo sotto la condanna del Signore, che sta prendendo coscienza di questo. Ecco la bellezza, lascia stare per ora, adempiamo quelle che il Signore dice, quelle che Dio Padre ha previsto. Io mi identifico con la condizione di questo popolo che sta morendo, per portargli il Vangelo. Non è bello tutto questo? Si capisce da ragazzino questo? No, fratello. Vedete, io vi ho detto prima, fermiamoci, ma l'ho capito dopo oltre 40 anni di conversione. Voi direte: vabbè, tu non è che sei molto intelligente. Va bene, è vero. Però ci sono cose che si capiscono per esperienza, che si capiscono col tempo, che si capiscono con gli errori che vengono fatti. E il Signore gestisce la vita di un uomo di Dio anche negli errori, perché domani possa dire: io non sono nessuno. Il Signore mi ha sostenuto. Ma ci vuole l'esperienza. Si può parlare di tante cose. Immaginate un ragazzino di 20 anni che vi parla dei figli. Ma che ne sai tu? Che cosa significa quando un figlio comincia ad arrivare a 13, 14, 15 anni e comincia ad avere dei problemi? Ci vuole l'esperienza. L'esperienza supportata dalla parola del Signore. Quanto è importante questo? Ecco perché, ecco, il valore di anziani che hanno gli occhi aperti e che fanno in modo che i nostri giovani siano dei giovani che diventino degli uomini e delle donne di Dio. E questo è importante, fratelli. Allora che cosa vediamo ancora in questo capitolo 3 di Matteo? Che subito dopo, nel versetto 16, è scritto: Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Che cosa ha visto Giovanni Battista? E forse anche quelli che erano lì vicino a Giovanni Battista. Hanno visto l'approvazione dello Spirito Santo. Hanno visto un uomo su cui c'è lo Spirito Santo. E se c'è lo Spirito Santo sopra, c'è ubbidienza alla parola di Dio. C'è fedeltà alla parola di Dio. Non si passa sopra a delle cose che non sono bibliche. C'è la pienezza dello Spirito Santo. E cosa leggiamo noi nel capitolo 6 della lettera agli Efesini, quando si parla dell'armatura del cristiano? Nel versetto 17 è scritto: e prendete anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Davanti alla parola di Dio, abbiamo detto, ecco, che davanti a questa parola si trema. Ma come, fratello, ma tu che stai facendo? Ma non vede che questa è fuori comunione? Sì, va bene. Ma cosa stai dicendo? Stai schiacciando la parola di Dio, stai schiacciando. Ma com'è possibile questo? Allora ecco tante cose che vengono poi piano piano modificate con il tempo. Il Signore sta cercando degli uomini e delle donne che tremano davanti alla parola. Allora il Signore li preparerà e diventeranno degli uomini e delle donne di Dio per portare il Vangelo della grazia, per essere di edificazione alla Chiesa e per essere delle persone che veramente portano il Vangelo della salvezza alle anime perdute. Questo è importante, fratelli. Giovanni ha visto lo Spirito Santo scendere su di lui. E che cosa ha detto? Questo è veramente il Figlio di Dio. Ma non sta ancora servendo Gesù. Non è ancora finita. Perché? Perché subito dopo, alla fine del versetto 17, che cosa leggiamo? Che a un certo punto è Dio Padre dal cielo che parla e dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Allora c'è la preparazione di un uomo di Dio, c'è l'identificazione con il problema del popolo, c'è a un certo punto, cosa troviamo? Lo Spirito Santo che testimonia e poi c'è l'approvazione di Dio. Non ci credete voi che il Signore possa parlare attraverso degli anziani? Quando sono partiti per servire Saulo e Barnaba? Se fate un calcolo troverete dopo 14 anni, ed era un uomo particolare. Dopo 14 anni. Ma quando? Quando nel capitolo 13 del Libro degli Atti lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa: mettetemi da parte questi due uomini per l'opera alla quale li ho chiamati. E allora tutta la Chiesa si è fermata. Allora ecco, questi uomini di Dio hanno messo le mani, hanno imposto le mani su Saulo e Barnaba, e che cosa hanno fatto? Si sono praticamente rallegrati, si sono identificati con l'opera di questi uomini di Dio. Perché? Perché li ha chiamati lo Spirito Santo. Non hanno detto: noi siamo servi di Dio. È lo Spirito Santo che li ha messi da parte. Che bello, fratelli, se potessimo guardare solo alla parola. Imparate da me, ha detto Gesù. Imparate da me. Sì, venite a me, prendete il mio gioco, ma aspettate, imparate da me. Vedete, umile e mansueto di cuore, la testimonianza di Dio. E quando, e non ancora ha iniziato il Signore il suo ministero, non ha ancora iniziato. Che cosa vediamo? Vediamo che nel capitolo 4, il capitolo, sempre nel capitolo 4 del Vangelo di Matteo, versetto 12, è scritto: Gesù, udite che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. Quando è iniziato il suo ministero il Signore Gesù? Quando ha finito Giovanni Battista. Questi due ministeri non dovevano essere confusi. Un ministero deve essere il ministero che Dio ha dato, non è il ministero di un'altra persona. È un ministero diverso, è il Signore che qualifica. E Gesù non ha iniziato fino a quando non ha finito Giovanni Battista. Che bello, fratelli, tutto questo. E cosa vediamo in Gesù? Ecco l'umiltà e la mansuetudine di cuore. Si è messa a fare tutto da solo. Io sono Dio, posso predicare tutto da solo, posso sconvolgere tutti gli uomini, posso veramente fare delle cose che nessuno può fare. Ha fatto così Gesù. Se leggete sempre nel capitolo 4 di Matteo, versetti 18 e 22, voi troverete una cosa molto bella, molto importante. Gesù si è fatto subito dei collaboratori. Ha chiamato Pietro l'evangelista. Ha chiamato Giovanni un dottore della parola. Ecco come l'evangelizzazione e la formazione devono camminare insieme. Non dobbiamo creare dei bambini lasciati lì senza formazione, senza conoscenza, senza competenza. Gesù ha chiamato Pietro, visto Pietro che stava pescando, vieni dietro di me, io ti farò pescatore di uomini. Poi lo sentiamo predicare alla Pentecoste, circa 3.000 persone si convertono. Il Signore gli fa aprire la porta ai gentili per la salvezza dei gentili. Allora li vediamo nel libro degli Atti, li vediamo insieme. Pietro e Giovanni stanno sempre insieme. L'evangelista e il dottore della parola stanno insieme. E nessuno dei due, vediamo, si schiacciano i piedi. Ognuno rispetta il ministero dell'altro. Mi piace anche di mia, fratelli. Questo grande uomo di Dio che troviamo nella parola. Che cosa vediamo di Neemia? Vediamo come Dio l'ha usato per la ricostruzione delle mura, delle porte di Gerusalemme che erano bruciate. Quando ha messo a posto ogni cosa, è arrivato il momento che doveva portare la parola al popolo di Israele. Si è messo a predicare Neemia? No. Ha chiamato Esdra, il sacerdote scriba versato nella parola di Dio. Non l'ha fatto Neemia, non era il suo compito. Che bello poter comprendere il ruolo, lo spazio nel quale Dio ci mette, nel momento in cui Dio stesso ci rende competente per un servizio a cui Lui stesso ci ha chiamati, dandoci per lo Spirito Santo il carisma, il dono giusto per poterlo espletare. Il nostro Dio, fratelli, è un Dio di ordine. Quando non c'è fedeltà alla parola di Dio ed una fedeltà totale fino alla morte, dice l'Apocalisse capitolo 2 versetto 10, allora c'è la carnalità. Puoi fare tutto quello che vuoi. Ti puoi impegnare fino a dare la tua vita, ma se non c'è fedeltà alla parola di Dio è tutta carnalità. E sapete qual è l'inganno più grande? Sono i risultati. Gli effetti sono un inganno quando c'è disubbidienza alla parola. Perché in realtà la parola di Dio è potenza anche senza di noi. Anche predicato da un non credente si possono convertire delle persone. Io ho conosciuto il fratello Maurice Ray, conosciuto proprio di persona, l'ho conosciuto a Losanna. Da lui ho imparato molte cose, soprattutto riguardo all'occultismo. E lui un giorno ha raccontato che per 15 anni, pastore di una chiesa, ma non era un credente. Era laureato in teologia, ma non era un credente. Una donna semplice, modesta, ha detto che faceva fatica anche a parlare. Gli ha parlato della nuova nascita e si è convertito. E lui ha predicato 15 anni. Si sono convertite anche delle persone, ma non era un credente. Io stesso al militare ho parlato ad un uomo, che adesso è un anziano di una chiesa nella Toscana. Io non ero un credente, lui si è convertito e mi sono convertito un anno dopo, perché la parola di Dio è potente e i risultati possono diventare anche negativi, un inganno. Dobbiamo fare attenzione, perché ciò che fa testo non è il risultato, ciò che fa testo è la fedeltà alla parola di Dio, altrimenti, fratelli, è tutta carnalità. Ci sono uomini, se voi andate sui social troverete degli uomini, c'è un prete che è svestito e ogni tanto sento quello che lui dice, ma parla meglio dei nostri predicatori, dice delle cose più profonde dei nostri predicatori, ma non è un salvato, non è un convertito, non è un convertito. Allora vedete, fratelli, è la parola di Dio che dice chi siamo, non quello che facciamo. E non voglio essere frainteso, perché se siamo veramente degli uomini e delle donne di Dio, che sono stati resi competenti dallo Spirito Santo, saremo anche delle persone zelanti per il Signore. Serviremo il Signore, piangeremo per le anime perdute e saremo preoccupati della nostra Chiesa dove noi viviamo per portare il nostro contributo. Gesù ha cominciato il suo ministero quando ha finito Giovanni Battista e subito si è fatto dei collaboratori. Per dire che cosa? Perché era consapevole che la sua vita sulla terra, stiamo parlando di Gesù, di Dio fatto carne, non era eterna sulla terra. Altri dovevano portare avanti la testimonianza. E se voi fate un calcolo proprio del ministero del Signore Gesù, più della metà del suo tempo lui l'ha dedicata alla formazione di 11 uomini. Alla formazione di 11 uomini che sono diventati nel libro degli Atti 11 Signori Gesù, hanno messo sotto sopra il mondo di allora. In che modo? Ce l'ha detto Domenica Paolo, il centro del cristianesimo, la risurrezione di Cristo. Perché dice l'Apostolo Paolo, se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra salvezza, il nostro credere. Hanno messo sotto sopra il mondo, però sono stati con il Signore Gesù. E il Signore ha fatto questo. Ecco quello che dobbiamo fare noi. Dobbiamo portare le persone alla salvezza, ma le dobbiamo formare soprattutto nel carattere, nell'umiltà, nella mansuetudine, nella rendevolezza. Dobbiamo fare in modo che a queste persone venga spezzata la schiena, spiritualmente parlando, perché diventano dei vasi morbidi che Dio possa preparare per il suo servizio. Ma noi dobbiamo dare l'esempio. Noi che siamo convertiti da diversi anni, dobbiamo dare l'esempio a tutto questo. E un ultimo pensiero, poi mi fermo. Guardate, nel capitolo 3, versetto 17 di Matteo, abbiamo letto che Dio Padre squarci il cielo e dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Bellissimo, è vero? Vedete, fino a 30 anni noi non sappiamo niente del Signore Gesù. Se non fosse per Luca, che ci narra quando lui compie 12 anni che entra nel Tempio, noi non sapremmo niente di lui. 30 anni in silenzio. E non stiamo parlando di un uomo qualsiasi. Stiamo parlando del Dio che si fa carne. Silenzio completo. Dio che si fa carne, solo a 30 anni. Forse perché a 30 anni, come dice Numeri capitolo 4, iniziavano quelli che lavoravano nel Tempio, da 30 a 50 anni. Silenzio completo. È Dio che sta preparando tutto. È Dio che prepara tutto. È Dio che prepara il tuo servizio. E quando Dio prepara il tuo servizio, nessuno può dire che non è così. La Chiesa dirà, è un uomo di Dio, è una donna di Dio. Gli anziani lo vedranno, avranno dei segnali chiari che Dio gli darà e comincerà a parlare al cuore degli anziani. Oh, questo è un uomo di Dio, questa è una donna di Dio. Gestiscilo bene, gestiscili bene, perché questo è un potenziale straordinario. Questi sono i servitori soprattutto di domani, gli uomini di Dio di domani, gli anziani di domani, gli insegnanti di domani. Anche se sono i credenti di oggi. È un bene troppo, troppo prezioso. E guardate cosa dice il Signore. Dopo che ha detto, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, adesso andiamo nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo, alla trasfigurazione. Notate, fratelli, che possiamo imparare queste cose. Io ho impiegato molti anni per imparare queste cose. Non ho avuto nessuno, purtroppo, e ho fatto tanti, tanti errori. Ma voi che potete, imparatele queste cose. Non abbiate fretta. Preparatevi nell'adorazione. Nell'adorazione Dio cambierà i connotati, i contenuti del cuore. E guardate nel capitolo 17, per essere breve, nel versetto 5, è scritto così: mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto, questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Perché non l'ha detto in Matteo capitolo 3? Lo ha detto nel pieno del servizio del Signore, quando Gesù ha dimostrato di essere il servo di Dio, il servo del Signore. Allora ecco, dal cielo arriva la voce di Dio: ascoltatelo, prendete esempio da lui. E durante il servizio, arrivato a un certo punto, dovremmo sentire questa voce di uomini che servono, di uomini che sono fedeli, di uomini che tremano davanti alla parola, di uomini che non hanno paura di denunciare certe cose, anche se rimangono soli. Abbiamo bisogno di sentire questa voce che arriva ancora dal cielo. Ascolta, fai attenzione, guarda, ascoltatelo. Ascoltatelo, perché vi sto parlando uno che io ho reso competente. Ecco, fratelli, la bellezza di quello che Gesù dice: imparate da me, che sono umile e mansueto di cuore. Quale sarà l'effetto? E voi riceverete riposo alle anime vostre, la pace, il poter dire davanti al Signore: sto servendo fedelmente, non sto guardando i risultati, sto guardando lo spazio nel quale Dio mi ha messo, lo sto facendo secondo la parola di Dio, e quando leggo la parola di Dio tremo al pensiero che possa spostare soltanto una virgola di quelle che Dio mi ha detto. E io ricordo sempre, non potrò mai dimenticarlo, nel 1974, 46 anni fa, quasi 47 anni fa, il fratello Delisio Corradini, con cui ho parlato, ero convertito da un anno, forse meno di un anno, a Fano eravamo sotto una tenda. Mi ha detto questo uomo semplice, non era un uomo che aveva diplomi teologici, laurea in teologia, era un uomo semplice. Mi ha detto: Gino, ricordati una cosa, la parola di Dio è degna di essere letta in ginocchio. Adesso che sei giovane, studia la parola di Dio, perché arriverà il tempo in cui sarai stanco, la tua mente non ragionerà più come prima. La parola di Dio è degna di essere letta in ginocchio. Amen. Amen.